Il popolo nella democrazia è una tautologia. Il popolo nella democrazia è un'ovvietà, a parole. Pertiene al concetto di democrazia che ci sia un demos che esercita ovviamente potere, kratos. Io metto a disposizione quest'ultima sedia, ma dovete consentirmi di rimanere seduto perché gli anni pesano per tutti. Veramente la metto a disposizione. Perché intitolare un ciclo a Il popolo nella democrazia? Perché non vi è nulla di più elusivo, o se vogliamo nulla di più ossimorico, del popolo nella democrazia. La democrazia è, per motivi che adesso vediamo, in realtà l'assenza del popolo nella politica. Questo per disfunzioni, come dire, empiriche, che non rientrano nel concetto di democrazia. Democrazia è l'assenza del popolo quando la democrazia è una mera facciata, quando la democrazia non c'è se non di nome. E va bene. Questo è il caso facile, è il caso davanti al quale tutti più o meno sanno reagire, potrebbero saper reagire, dovrebbero saper reagire. La democrazia è l'assenza di popolo invece, un po' più strutturalmente, per come essa si è venuta configurando nell'età moderna e nella concettualità politica moderna, che è quella che sta dentro la nostra Costituzione. Stiamo attenti, la democrazia nel mondo antico che le ha dato il nome era prima di tutto, come è noto, maltrattata e malvista, tranne che in pochissimi casi. Ma anche quando era ben trattata e ben vista, sostanzialmente dal Pericle che parla in Tucidide del secondo libro della guerra del Peloponneso nell'Epitaphios Logos e da alcuni brani della politica di Aristotele, era comunque una questione di parte. La democrazia aveva a che fare con una parte, col popolo che era una parte. Il popolo non era la totalità dei cittadini. I cittadini non erano la totalità dei viventi dentro la città, ma soprattutto il popolo non coincideva con tutti i cittadini. Erano i poveri, i medi al massimo, secondo Aristotele. Era una parte, dunque era un governo di parte contro qualcuno. Questo elemento del contro qualcuno si sfuma in Pericle, che però è un caso particolarissimo perché poi quello è un discorso programmatico e o di propaganda. Ma insomma, anche programmaticamente lì c'è l'idea che la democrazia può essere questione di tutti perché riesce a incorporare ciò che le era da sempre estraneo, costitutivamente estraneo, cioè il concetto di eccellenza. L'eccellenza è degli aristocratici. E anzi, la tesi era, noi possiamo governare perché sappiamo essere eccellenti e voi no. E noi sappiamo essere eccellenti perché siamo ben nati, ben educati e soprattutto non lavoriamo, perché non ne abbiamo bisogno. Perché, come disse qualcuno, sono ricco di famiglia. A chi gli offriva di entrare in un certo partito? No, grazie, sono ricco di famiglia. Non è importante chi lo disse, l'importante è capire in quale partito veniva invitato a entrare. La democrazia moderna non è l'organizzazione di una parte contro qualcuno. La democrazia moderna è l'organizzazione di tutto il popolo. È la politica di tutto il popolo. Perché ciò sia possibile è necessario un passaggio fondamentale, che non ci sia nessuno al quale sia consentito di affermare io non faccio parte del popolo. Cosa non ovvia. E infatti, perché ciò avvenisse, fu necessaria la Rivoluzione francese, preceduta dall'aureo libretto di Sieyès, nel quale per l'appunto si spiega che coloro che non vogliono far parte del popolo ne fanno parte lo stesso. Se vogliono, volentieri, con le buone. se non vogliono con le cattive, perché nessuno può non far parte del popolo. La pena è il decollamento o la espulsione fisica dallo spazio politico della città, no? Tornino nelle selve della Franconia dalle quali credono di essere usciti, no? Gli aristocratici si legittimavano da un secolo prima affermando di essere discendenti del ceppo franco-germanico dei conquistatori sul gallo-romani. Benissimo, cioè, se è così o la smettono di dire queste sciocchezze, altrimenti li rimandiamo in Franconia. Poi la rivoluzione francese nella sua dinamica si incaricò di una via, terza via, che era quella di tagliargli la testa. Non c'è spazio per chi non fa parte del popolo, il popolo prende tutti. Bene, allora voi direte, perché ci dici che il popolo non fa parte della democrazia, perché è il grande assente della democrazia? Perché quel popolo che prende dentro tutti, come vedete, non prende dentro tutti. Ha dentro di sé un elemento di polemicità contro un nemico. Non è che sta prendendo dentro tutti, sta prendendo dentro tutti meno quelli che non vogliono far parte del popolo. Il popolo democratico è... Anche il popolo democratico moderno è sempre una parte. Certo, è una parte che, a differenza del popolo antico, non si accontenta d'essere parte, non è fiero d'essere parte, ma è una parte che vuole essere tutto. E tuttavia mai ci riesce. E non ci riesce mai perché è molto meglio non riuscirci, perché da questo non riuscirci scaturisce un'energia politica eccezionale. E questo è il primo motivo per cui il popolo in democrazia è sempre percorso dal non popolo. Detto in un altro modo, questo è il popolo in democrazia che si presenta come potere costituente. Il potere costituente non è mai un potere privo della dimensione dell'elemento del nemico. Altrimenti, letteralmente, non esiste. Non c'è potere costituente senza un nemico, non c'è popolo che dica noi senza qualcuno che o rifiuti di entrare in quel noi o che sia rifiutato da quel noi. È inutile fare esempi, perché qualunque esempio voi pensiate di popolo che dice io, che in realtà dice noi, voi, se ci pensate un attimo, trovate immediatamente che quel noi era contro qualcuno, che non era il nemico invasore, magari c'era anche quello, ma era molto di più un simile, era molto di più un simile che però non era un omogeneo, ma era un disomogeneo. Ogni rivoluzione moderna funziona così. E sto parlando delle rivoluzioni democratiche, cioè di quelle fasi e di quelle circostanze in cui il popolo in una democrazia è massimamente presente, è più popolo che mai. Eppure quel popolo ha sempre davanti a sé, dentro di sé, dei nemici del popolo. E dunque è un popolo molto, molto, molto sui generis. Voi direte, va bene, queste sono fasi drammatiche, sono fasi eccezionali. Parlaci del popolo, della democrazia, nella fase normale, nella fase, come dire, che fa norma, fa testo. Insomma, la nostra Costituzione è una Costituzione democratica, configura una Repubblica democratica fondata sul lavoro, in cui la sovranità appartiene al popolo. Perché dici che il popolo non c'è? O bella, perché il popolo c'è stato nella fase costituente, niente male, che va dal 25 luglio al 18 aprile, sostanzialmente. Però è un popolo con quelle caratteristiche di nemico interno, che poi è cambiato nel frattempo, però c'è sempre stato un nemico interno. Ben più importante e costitutivo del nemico esterno, roba da ridere, il nemico esterno, quello che conta è quello interno. Ma il fatto è che quella Costituzione democratica è fatta in modo tale che il popolo abbia parlato quella volta, beh, un bel po' di volte, ha parlato il 25 aprile anche, ha parlato il 2 giugno e ha parlato, se vogliamo, anche il 18 aprile. Però l'energia politica del popolo, quella, nella Costituzione, è programmaticamente smantellata. Per alcuni motivi, uno tecnico, è una Costituzione rigida, cioè il popolo sovrano non può più fare tutto quello che vuole. Non soltanto perché per mutare la Costituzione è necessaria una laboriosa procedura, ex articolo 138, ma soprattutto perché un paio di cose importanti sono definite non mutabili. La fissazione del nemico politico vinto, quella resta per sempre, la Costituzione è antifascista e non può diventare una Costituzione agnostica. E la forma monarchica che è esclusa per sempre. Poi noi abbiamo aggiunto convenzionalmente anche la prima parte della Costituzione, non solo i principi fondamentali, ma anche la prima parte, che però convenzionalmente una convenzione che è stata testé violata, a mio avviso grottescamente violata, ma con una forza simbolica notevolissima, no, la proposta di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, grottesca in sé, nulla dicente in sé, ma simbolicamente lacerante, perché aggiunge con una forzatura teorica e al limite forzatura grammaticale, nulla è, tutto è permesso tranne ciò che è esplicitamente vietato. La legge, concetto assolutamente tautologico, che si applica a qualunque ambito dell'esistenza umana, la cui presenza sfigurante nell'articolo 41 ha solo valore simbolico. Come dire, la parola, quello che conta è quella frase, quell'emistichio, tutto è permesso all'impresa. Ma l'assenza del popolo è strutturale. La sovranità del popolo, non soltanto si interrompe nella sua onnipotenza, no, il potere costituente è per definizione onnipotente, cioè è la figura politica della sostanza spinoziana, insomma. Può fare tutto, contiene ogni possibilità. Non soltanto questa onnipotenza del popolo, se sovranità vuol dire qualcosa, vuol dire questo, si blocca, ma perché alcune ipotesi sono escluse a priori. Ma la sovranità del popolo, la sua onnipotenza, si blocca nel potere costituito secondo necessità, cioè il potere costituito non funziona attraverso il popolo, funziona attraverso la rappresentanza. Tutti i problemi, quando si sente dire il problema della partecipazione, nasce tutto da lì, che noi non possiamo immaginare altra democrazia se non la democrazia rappresentativa. Ora, la democrazia rappresentativa, che è una meraviglia, la democrazia rappresentativa prevede espressamente l'assenza del popolo nel momento politico, la presenza dell'individuo. Si va a votare come si va a confessarsi, nel segreto dell'urna. E lì è in gioco il convincimento personale, non è in gioco il popolo. Cioè il fatto, il concetto di popolo in realtà è diventato la totalità degli individui a cui la legge consente di esprimere il voto, che sono i maschi liberi e anche le femmine libere dal 1946, quest'anno si fanno i 65 anni, prima no, ma comunque tutti i cittadini di tutti i sessi, due o tre o quattro che siano i sessi, e che non siano inibiti per la loro minore età o che non siano stati privati del diritto politico di votare per condanne penali passate in giudicato. Questo è il popolo, una somma di individui. Voi direte, vabbè, non può essere che così. Dico, beh, attenzione, il fatto che sia solo così genera un problema teorico che può anche non essere ritenuto rilevante e genera una totalità di problemi pratici che sono rilevantissimi. Tant'è vero che la Repubblica Italiana, nella sua Costituzione materiale, la prima Repubblica, non era la Repubblica del popolo. Non era la Repubblica degli individui, perché nessuno si sarebbe sognato di dire una frase del genere, era un'altra cosa, era la Repubblica dei partiti. E per forza, erano necessari i partiti, perché erano quelli che costituivano, guardate, i partiti, un'entità che la Costituzione praticamente trascura, se non per dire che devono essere improntati a spirito democratico, che vuol dire che non vogliamo più vedere le camicie nere e le camicie brune inquadrate militarmente, quello voleva dire. Per il resto non si spende una parola sui partiti, eppure il cuore della politica era lì, cioè in questo raccordo fra il popolo e le istituzioni. Attenzione, un raccordo che avveniva nella forma della parte. I partiti sono delle parti, non sono tutto il popolo, per fortuna, non c'era il partito unico nella prima Repubblica, c'era la pluralità dei partiti. Cioè il popolo come tutto presente, come totalità decidente, questa non c'è mai. O ci sono gli individui o ci sono pezzi di popolo, pezzi di interessi, pezzi di idealità, progettualità diverse. La catastrofe poi c'è stata quando i partiti sono stati spazzati via, prima di tutto dalla loro stessa intima corruzione e dal fatto che non erano più sentiti come un fattore di democrazia. Quando è successo questo? Molto di recente. Che cosa è rimasto? Ecco, adesso lo vedete. Dice, è rimasto il popolo, la Repubblica è democratica lo stesso. Cos'è rimasto? È rimasta un'entità a cui qualcuno, fondamentalmente antidemocratico, fa appello, chiamandolo popolo, e dicendo che in nome di questo, che poi non è altro che un fantasma, egli è unto del Signore sopra le leggi, eccetera. È un fantasma, non c'è quel popolo, come non c'era il popolo della Prima Repubblica. Cosa c'era per la Prima Repubblica? C'erano i partiti, che quelli sì avevano a che fare qualcosa col popolo, come parte. Tolti quelli, hai a che fare con niente, con un vuoto nome, con una massa, che non è un popolo. Una massa preparata, confezionata, resa duttile, resa malleabile, resa prona, o supina, come volete voi, pronta, disponibile, questo sì, finché volete, manipolabile, finché volete, ma non è. Nessuno direbbe che comanda il popolo, vero? Tranne quelli che hanno interesse a dire, io ho vinto le elezioni, dunque il popolo è con me, dunque io sono il popolo. Come vedete, il popolo è assente nel momento costituente, perché c'è un popolo ma c'è un antipopolo, è assente nel momento normale del buon funzionamento di una democrazia, perché ci sono individui che votano e partiti parziali che sono il popolo, ma il popolo come intero non c'è. Il popolo è ultra assente quando è in contatto diretto col capo, senza alcuna mediazione di partiti, senza alcuna mediazione istituzionale, e non è altro che il nome fantasma grazie al quale ci si legittima sostanzialmente da soli. È come Dio, quando in nome di Dio un imperatore si autoincoronava. Cosa voleva dire? che sostanzialmente prendeva in mano egli stesso la propria legittimità. Perché ci racconti queste cose deprimenti? Bene, perché queste cose deprimenti vanno chiamate col loro nome, prima di tutto. Il popolo costituente con il nemico, il popolo democratico con i partiti, il popolo populista con niente, se non la parola popolo che lo chiama in causa tutte le volte che a qualcun altro interessa. Si può far di meglio? Beh sì, francamente sì. Però bisogna calcolare anche, prima di arrivare a un'ipotesi di far di meglio, bisogna calcolare che c'è anche di peggio. Cioè, quello che vi ho detto io adesso è solo politica. Cioè, il popolo in alcuni momenti della politica. Nel momento costituente, nel momento della normalità, nel momento della disgregazione populista. Ma la democrazia non è solo una faccenda di politica. Lo è, naturalmente. Ma la democrazia è anche una faccenda che ha moltissimo a che fare con la società. Tant'è vero che cosa che la sinistra una volta sapeva, come dire, e anzi era il leitmotiv, no? La democrazia formale, che brutta cosa, la democrazia sostanziale, quella sì che è buona. La democrazia formale è quella politica, la democrazia invece sostanziale è quella che è anche primariamente, soprattutto, una trasformazione della società in senso democratico. Cose di cui ci siamo un po' tutti dimenticati e che invece bisognerebbe ricordare. Nel senso che l'elemento, uno si accorge di essere in democrazia perché va a votare. Io certo, se ti tolgono il voto te ne accorgi. Te ne accorgi e presumibilmente protesti, salvo quando ce l'hai disertare le urne. Ecco. Per cui esiste anche una apatia politica, esiste una apatia politica, tu puoi avere la democrazia formale finché ti pare, non servitene perché capisci che non vai da nessuna parte se democrazia è solo votare. Democrazia ce ne accorgiamo quando manca lo Stato di diritto? Oddio, certamente. Certamente, però la democrazia non è lo Stato di diritto, perché lo Stato di diritto l'aveva messo in piedi anche Federico II di Prussia, che non era famoso per essere democratico, però lo Stato di diritto in Prussia c'era, c'erano dei giudici a Berlino, come gli ha detto il mugnaio di Sanssouci, e c'erano i giudici, è andato torto al re, anzi, il re ha avuto paura dei giudici, altri tempi. Ma è lo Stato di diritto, non è la democrazia. Per la democrazia moderna un ingrediente è lo Stato di diritto, certamente. Ma ribadisco, lo Stato di diritto può benissimo non essere uno Stato democratico, può essere uno Stato autoritario, può essere uno Stato oligarchico, dove certamente lo Stato funziona attraverso la legge. Certo, lo Stato di diritto questo vuol dire. Che cosa ci vuole perché ci sia democrazia? Che cos'è democrazia? Ecco. Prego, capita. Distrazione, succede. Se non ci distraessimo, non farebbero le matite con dall'altra parte le gomme. Non è mia, è di Woody Allen. Democrazia è tutta un'altra cosa. Ecco. Adesso diciamo, cominciamo sul serio a parlare di democrazia. Democrazia è un destino impossibile, che non vuol dire che va rifiutato, bisogna sapere che è impossibile e che bisogna lottare come se fosse possibile per averla. È un destino di che cosa? non sarò reticente, è il destino della cultura occidentale, cioè è un'idea che nasce dentro la cultura occidentale. Poi ci sono i valori asiatici, che sono un'altra cosa, rispettabilissima, ma non si chiamano democrazia. Perché che cosa ha a che fare? Che cosa c'entra la democrazia con l'Occidente? C'entra perché la democrazia consiste nella generalizzazione dell'idea che è bene che gli esseri umani fioriscano secondo la loro intrinseca dignità, in libertà, fioriscano secondo la loro intrinseca dignità, in libertà, in uno spazio pubblico. Questa è democrazia. In questo programma di fioritura in uguale dignità, in libertà, dentro uno spazio pubblico, c'è tutto quello che ci deve essere perché ci sia democrazia. Questo fiorire è un obiettivo umanistico, palesemente. È un obiettivo differenzialista, cioè uguale è la dignità, diverse sono le prospettive di vita. Prospettive di vita possono essere individuali o collettive. Questo fiorire può richiedere le buone maniere, può richiedere molto più spesso l'aspro conflitto. Questo fiorire vuol dire eliminare il dominio, cioè la concrezione di potere che non si nomina nemmeno come potere, ma che si nomina come natura. Siamo all'idea che le donne devono distruggere l'idea che è normale e naturale che esse siano escluse da qualcosa. Non solo dai diritti politici, che è meno, non solo dal fumare per strada, che è meno, ma sono escluse dalla parità in ogni profilo. Magari ci sono dei momenti in cui questa esclusione dalla parità va combattuta affermando la disparità. Questo uguale fiorire, che vuol dire distruzione del dominio, vuol dire distruggere l'idea che è normale che ci siano i signori. I signori. Una parola che a Bologna dite perché li avete avuti, i signori. Il signore non è un ricco. Possiamo discutere se sia bene che ci siano dei ricchi, ma certamente non ci devono essere i signori. Cioè lo Herr, che esercita la Herrschaft, ecco, il dominio, cioè coloro ai quali è permesso più che agli altri perché sono ricchi da molto tempo, sostanzialmente, l'old money, i soldi vecchi. No, ci possono essere soldi freschi, giovani, ne si può discutere, bisogna vedere come vengono, come dire, procurati, ma certamente non ti danno status. E questo comincia a essere, lo so bene, un po' improbabile che i soldi non diano status. Però bisogna sforzarsi di pensare che si può portare in tribunale anche uno ricco. Non capita facilmente, vedete, neanche negli Stati Uniti, che sono un paese sostanzialmente democratico, non è normale che un miliardario bianco vada in galera. Si paga, non perché si paga i giudici, no, perché si paga gli avvocati. Però è già molto che non si paghi i giudici. Ed è già molto che non teorizzi e non trovi nessuno che lo assecondi, che lui, siccome è ricco, in galera non ci va. Ma neanche in galera, non va neanche al processo. Poi, se sei ricchissimo, ti paghi un avvocato di genio che ha messo il suo genio al servizio di coloro che non vogliono finire in prigione perché sono ricchi. Non è bello, ma insomma è un gradino di abiezione più basso rispetto ad altri. Vedete come si fa presto a finire nella improbabilità, implausibilità, uno che non conosce il significato delle parole direbbe nell'utopia? Si È prestissimo, basta sviluppare un attimo con un po' di logica l'idea della democrazia. I greci lo sapevano, si chiamava isonomia, l'essere uguali davanti alla legge. Era un obiettivo avanzatissimo l'isonomia. Qui non comandano gli uomini, qui comanda la legge. Non comandano i grossi, ricchi e potenti sui deboli, poveri e impotenti. Comanda la legge davanti alla quale siamo tutti uguali, la legge degli uomini. Poi gli agrafo, i nomoi, quelli ci penseranno gli dei a perseguitarti se non li rispetti. No, non era, ci penseranno gli dei dunque calpestri, ci penseranno gli dei le erinni se non li rispetti. Democrazia come uguale fiorire in uguale dignità delle differenze, della libertà, in uno spazio politico, cioè non per caso, ma perché la politica è organizzata in modo tale da ottenere questo obiettivo. E politica non nel senso ristretto istituzionale, nel senso allargato delle condizioni di vita collettive, per cui non ci sono spazi sottratti alla democrazia. Allora, non è vero che siccome io sono il proprietario di una fabbrica è mia, dentro questa fabbrica ci mette piede solo chi voglio io. Ecco, cioè chi sta alle mie regole. Allora, qui non sto parlando di cose che stanno sulla luna, come penso state capendo. Ecco, cioè in una democrazia deve esistere il diritto del lavoro. Il lavoro non è sottratto al diritto nella sua espressione democratica, non nel senso che se in una fabbrica uno è borseggiato non possa adire la magistratura. Il diritto del lavoro non è questo, non è che in una fabbrica entra, è sufficiente che entri il diritto penale perché ci sia diritto del lavoro. No, il diritto del lavoro vuol dire che anche le condizioni del lavoro sono soggette, sono informate allo spirito democratico. Allora, come vedete, già questo è qualcosa che oggi è espressamente negato. Un ministro del lavoro socialista, mi piace sottolinearlo, ha detto che l'accordo Fiat è la fine del controllo sociale sulla produzione. Nessuno ha mai detto che uno perché è socialista sia anche poco intelligente. Detto benissimo, la fine del controllo sociale. Occhio, il controllo sociale sulla produzione non c'è mica stato per tutto l'arco della Repubblica Italiana, eh? C'è stato un timido tentativo con lo Statuto dei Lavoratori, un rapporto un po' più spinto con, pensate voi, quel comunista di Ciampi che ha fatto la Concertazione. Pensate. E infatti è stato detto, questa è la fine della Concertazione del 93-94. Evviva! Poi arriveremo anche alla fine dello Statuto dei Lavoratori, che di fatto è già svuotato. Basta introdurre forme di flessibilità del lavoro e ti saluto. Ma nessuno ti porta via i tuoi diritti, ovviamente. Se qualcuno ti accoltella sul lavoro, tu puoi adire la magistratura. Certo, il diritto penale entra nella fabbrica, cioè ci mancherebbe pure questo. Non sono le miniere del Sudafrica vecchio stile le fabbriche. Certo, il diritto penale ci entra, ma solo quello. Per il resto, tutto il resto sta fuori. Questa, la fabbrica è un luogo privato, non è un luogo pubblico. Questo non è democratico. In democrazia non esiste alcuna privacy che contraddica lo spirito della democrazia. Direte, giacobino, beh no. Basta intendersi su che cosa è la privacy. Se la privacy è in casa mia, dentro quattro mura, faccio quel che mi pare senza ledere altrui, atti sessuali tra adulti consenzienti, va bene, Va bene, visto che solo di quello si parla, oppure posso leggere tutti i libri che voglio, va bene. Quegli adulti consenzienti devono poi essere veramente consenzienti, eh? Ecco. Non è che consenziente è uno che dice ok, dammi 5.000 euro, voglio capire perché è arrivato a dire questo, perché esiste il dominio anche nella forma della violenza implicita, voglio capire, poi ne parliamo di questo. Ma insomma, vedete come si spinge sempre più in là una democrazia umanistica. Insomma, parliamo dei libri che voglio leggere a casa mia e voglio leggere quelli che mi pare, dei film che voglio guardare nel mio DVD, con il mio DVD, e va bene. Ecco. Ma se casa mia è la mia impresa con 5.000 operai dentro, beh, insomma, 5.000 famiglie che dipendono da me non devono dipendere dal mio arbitrio, come se io arbitrariamente leggo questo libro e poi quest'altro, così arbitrariamente assumo questo e poi lo licenzio. La finalità sociale che i nostri poveri padri costituenti hanno scritto in Costituzione, la finalità sociale dell'attività imprenditoriale è fondamentale, ma tipo una democrazia non è un sistema a macchie di leopardo dove c'è democrazia solo nell'andare a votare e poi per il resto c'è notte e nebbia o c'è il mercato che virtuosamente fa tornare tutti i conti. Eh no, la democrazia è un posto dove i conti vengono fatti tornare dalla politica. La democrazia, come capite, non è la vita casuale degli uomini, è la società regolata, come la chiamava Gramsci. Voi direte, un bel fiorire in una società regolata, che cos'è? La serra non è un fiorire. E infatti io non ho mai detto che la democrazia ha a che fare con la natura. In alcun modo ho detto questo, non con la natura umana, che io non so che cosa sia, ho detto il fiorire di ciascuno secondo la propria progettualità, non ho detto il fiorire della natura umana secondo la propria interna necessità. Queste cose le dice la Chiesa Cattolica, che crede nella oggettività della natura umana e dunque può dire che una certa cosa è innaturale e antiumana. Noi possiamo dire che qualche cosa è antiumana, ma non che è innaturale. Una democrazia non è naturale, è la cosa più artificiale che c'è, perché è la più difficile, la più sofisticata che c'è. Vedete che il fiorire ha a che fare con l'attività del far fiorire. Detto in un altro modo, con lo stato sociale, va bene? Senza il quale o capitano miracoli o qualcuno fiorisce e molti deperiscono. Guarda un po'. Democrazia vuol dire saper vedere l'immagine dell'uomo dappertutto, anche dove non ci piace. E poi, però, non accettare, non essere troppo tolleranti. Mi spiego. Un autore che io amo, Adorno, diceva che Borghese è tollerante perché il suo odio per l'uomo come dovrebbe essere si manifesta nel suo amore per l'uomo come è. Allora, Adorno era un borghese. Queste frasi non si dicono. La tolleranza è una virtù privata. E in politica non c'è la tolleranza, in politica ci sono i diritti. E, meglio ancora, esiste, ripeto, la uguale dignità. Però non è che tu vedi, qualunque cosa tu vedi la devi attribuire alla uguale dignità. Se un giovinotto muore drogato nei gabinetti della facoltà di lettere, tu non puoi dire, beh, affari suoi, era maggiorenne, sì, allora cosa me ne importa a me? devi dire come cosa, che cosa c'è di sbagliato. Non è giusto. Che cosa c'è di sbagliato in un contesto che vede, uno può cominciare dalla cosa più semplice, una facoltà di lettere così collocata male, collocata nel male. Ci sarà qualcosa di male nel fatto che un giovinotto muore drogato nei gabinetti pubblici di qualcosa, o è normale per noi? Allora lo diciamo, c'è qualcosa di male. La prima cosa è perché l'università è collocata in mezzo al male, la seconda è, come al solito, un denalum, da dove viene il male. Prima soluzione, sposti la facoltà di lettere in un posto asettico. Si fa, si può fare. Molti lo dicono. I campus sono dei posti asettici, peccato che poi il male gli si riforma dentro. Secondo, vogliamo capire da dove diavolo salta fuori questa faccenda, che un giovanotto invece che essere giovane ai tanti in buona forma a casa sua a studiare o in un posto di lavoro a procurarsi una degna vita, si droga e poi anche magari chi gliel'ha venduta, e come diavolo è possibile che ciò avvenga? Ne parliamo un po', cioè la tolleranza va bene, ma la tolleranza... In questo paese si tollera il male e non si tollera la libertà degli altri. Per cui se qualcuno esprime scelte sessuali difformi, ecco, siamo intolleranti. Se invece muore drogato nei gabinetti della facoltà, diciamo, beh, insomma, è sua libera scelta. Se ha comperato la droga, basta che se la sia comperata e non l'abbia rubata, va bene tutto. E no. C'è un mucchio, democrazia vuol dire anche avere un obiettivo, cioè, ribadisco, il libero fiorire, e poi strutturare la politica in modo che ciò sia possibile e chiamare col loro nome tutto ciò che impedisce quel libero fiorire, chiamarlo col nome di male, da estirpare, con le cattive quando non si può fare diversamente, con le riforme quando si può fare. Però avendo chiaro in testa che è male, voi direte, e chi non ce l'ha? Beh, certo, sulla droga tutti dicono a parole che è male. Se vogliamo parlare di altre forme di droga diverse dagli stupefacenti chimicamente individuati, magari le idee non sono così, come si dice, totalitariamente concordi. Chiamare male tutto ciò che viola il libero fiorire degli individui non è consueto, infatti non lo sento dire spesso. Democrazia credo che abbia a che fare con questa capacità di nominare ciò che non funziona, smontarlo, criticarlo attraverso la emersione delle contraddizioni, vanno nominate, bisogna dirlo. Non è normale spostare i rom come se fossero merce sgradita e poi ogni tanto dire ops, me ne sono morti 4, che brutta cosa, perché è stato quello spostamento furioso che ha generato i campi illegali. Lo vogliamo dire? Non va bene che i bambini muoiano bruciati, ma guarda un po' che scoperta, e non va bene che ci siano le condizioni che fanno che sì che ciò capiti, cioè è colpa dei genitori, anche, per carità, ma è anche colpa di chi li sposta furiosamente, non dà mai loro lo spazio, il momento, il respiro per assestarsi. Dice non vogliono perché sono brutta gente. Se fosse vero, glieli porti via i bambini. Insomma, fai qualcosa, non stai a guardare, poi piange, dici che brutta cosa che i bambini muoiono. Politica è prendersi cura di tutto, è una cosa insopportabile, però è esattamente l'idea, ecco, è esattamente l'idea che gli esseri umani, nell'età civilizzata in cui siamo, non vivono casualmente, cioè non prendono ciò che viene come un cavernicolo prendeva le tempeste e il mal di denti. viene, capita. No, ciò che è casuale è limitatissimo, sempre più deve essere limitato, perché noi abbiamo, noi ci siamo sognati di avere una dignità per cui noi non siamo esposti alla casualità, né a quella naturale. Non vogliamo morire per caso, vorremmo non morire, ma certamente non per caso. Cerchiamo di eliminarla la morte, per carità, è viva. Bene, allora vogliamo anche eliminare, quanto è possibile, l'elemento di contingenza, di casualità, di ingiustizia, che è la stessa cosa, che nasce da noi, dall'organizzazione della società. E allora, voi capite che l'organizzazione della politica è importante, ma si può fare, è l'organizzazione della società che è un piccolo problema. L'organizzazione della società è oggi è tale che il grosso della nostra vita non dipende da noi. Ecco, lo possiamo dire questo? E allora non è che c'è nella democrazia, manca solo il popolo, che è quella astrazione grazie alla quale si sono fatte le rivoluzioni, sostanzialmente questo voleva dire. Io ti taglio la testa a te re, perché c'è un sovrano vero, tu sei un sovrano falso, e questo sovrano vero siamo tutti, cioè noi che ci chiamiamo popolo. Oltre a questo la parola popolo non serve. Oltre a questo bisogna adoperare altre parole. Appunto, la dignità dell'immagine dell'uomo, la dignità dell'immagine dell'uomo. E questa è, voi capite oggi, un po' più che minacciata. Intanto perché non è mai nominata con le parole che sto adoperando io, sono dei preti, che però, per carità, hanno una strategia di dominio sugli esseri umani di solito, e in ogni caso, anche se non ce l'hanno, hanno l'idea che esiste un'oggettività della natura umana, per cui o sei così e vai bene, se non sei così vai male. Torno a dire, non è questa la mia posizione. Ma la minaccia all'immagine dell'uomo oggi, cioè il fatto che l'uomo non è libero, anche se glielo si dice continuamente, o quanto sei libero tu, ecco, non lo è. Questo non è casuale. C'è un mondo costruito su questo e per questo. Ecco. Un mondo. Niente, quasi niente, di quello che è la nostra vita è in mano a noi. Così, allora, la prima cosa da dire è: riconosciamo questo. È in mano nostra, e nascere no, non è mai stato, non lo sarà. Bene. Pazienza. È in mano nostra vivere, amare, riprodurci come ci pare, quando ci pare? Direi proprio di no. Direi che anzi, il trend politico è quello di ingabbiare l'espressione della vitalità dentro la legge. Tu non puoi amare come ti pare, come ti permetti. Ci sono delle differenze, c'è il modo giusto, la posizione del missionario, la famiglia eterosessuale. Il pensare al missionario fa ridere, la famiglia eterosessuale tutti, sì, è vero, come no? No? Quella costituzionale. È certo che i poveri padri costituenti allora non ci pensavano a queste cose, ma nella razza della Costituzione direi che c'è proprio invece, altro che no, che la famiglia non è quella eterosessuale, ma è quella di chiunque la voglia istituire chiamandola famiglia. Guarda un po', ci sarebbe una discriminazione sessuale implicita in Costituzione? Ci sarebbe, forza, voglio che qualcuno lo dica. Sì, c'è. Gli eterosessuali sono migliori degli omosessuali. Forza, voglio che qualcuno lo dica scientificamente, dimostrandolo, deducendolo dall'impianto della Costituzione. È ovvio che non c'è. Solo perché i padri costituenti a quei tempi non si sarebbero mai sognati di dire una cosa del genere. Questo è un elemento culturale, non è un elemento strutturale. erano disposti a fare il comunismo a metà di loro, ma non a fare la famiglia omosessuale. Ma questo è un elemento culturale. Ma se gliel'avessimo posta esplicitamente, tu credi nella discriminazione razziale? Loro avrebbero urlato, no mai. Bene, forse credi in quella sessuale? Ecco, avrebbero vacillato. Mi avrebbero detto, va bene, i tempi non sono maturi, quello che volete voi. Ma voglio vedere che avessero detto, sì, ci credo. Ecco. Cioè, il fare entrare la natura dentro la politica, il fare entrare la natura dentro la politica. Eppure noi oggi siamo così. E poi, ahimè, esiste la morte, scusate se lo ricordo. Puoi forse morire come vuoi tu oggi? Forza? Voglio che qualcuno mi dica sì. No, ma voglio che un uomo politico mi dica sì. Va detto che Bersani, quando è diventato segretario del PD, ha detto, l'ha detto. Poi non l'ha più ripetuto. Voglio vederli adesso, se davvero la destra porterà quelli che vengono impropriamente chiamati temi etici in Parlamento. Come esige il Vaticano per continuare a sorreggere questo cristianissimo governo? Le roi très chrétiens abbiamo, no? Il re cattolico abbiamo. Per continuare a sorreggerlo vogliono la legge sul fine vita, che è morirai nel dolore. Bene, vedremo se qualcuno si ricorderà che questi non sono temi etici, ma sono temi disperatamente politici, che hanno a che fare con l'anima della democrazia, altro che la libertà di coscienza. Qui ci vuole la disciplina di partito, preceduta da un minimo di scuola di partito, in cui si spiega che cosa è democrazia. Almeno non infilarsi sotto le lenzuole degli esseri umani quando fanno sesso e quando muoiono. Ecco, va bene, è detta così? E questo, garantito, non avverrà. Scommettiamo? Bene. Ho vinto? Non scommettete? Va bene, fate bene. E poi parliamo anche di capitalismo, altre parolaccia. Una volta, quando ero ragazzo io, non si parlava altro che di capitalismo e resistenza, no? Per cui i dinosauri e la resistenza, i dinosauri e la cucina emiliana. Questo era il programma del PC quando governava queste terre. Capitalismo e mal di denti. Benissimo. Adesso, no? Quanto mutato sovillo. Adesso il capitalismo è naturale come l'atmosfera, anzi di più, l'atmosfera è corrotta e il capitalismo è invincibile, è la cosa più naturale che c'è. Ora, per carità, siamo seri, la modalità capitalistica di produzione è rivoluzionaria e dà mille cose a favore che possono essere dette, le diceva Marx per primo, figuriamoci, no? Fantastico, taglia i variopinti legami che legano l'uomo alla natura. Libera, il capitalismo libera anche, non perché voglia liberare, perché ha bisogno di forza lavoro libera, per poi metterla al lavoro nelle fabbriche. E capita esattamente questo anche oggi, il mettere al lavoro, il capitalismo mette al lavoro. Fa parte del peccato. È dal peccato originale che nasce il lavoro. Benissimo, il capitalismo fa parte del peccato, come tutto quello che noi abbiamo intorno a noi. Benissimo. È efficiente? No. Una volta si diceva allora, ha vinto la guerra contro il comunismo perché era infinitamente più efficiente. È vero. È efficiente, ma insomma, è efficiente dove c'è il profitto. Se si vede il profitto in una direzione, lo si persegue con una qualche efficienza. Altrimenti la sua efficienza è a favore dei pochi che traggono profitto. Oggi, il capitalismo è penetrato ovunque nel mondo. Questa è la globalizzazione, in realtà. Il capitalismo è fuori dalla Corea del Nord, la quale non se la passa bene, come è noto. Questo vuol dire che il mondo è migliorato? Sì. Per alcuni aspetti, sì. Tonalità della vita, livello di istruzione, accesso ad alcune risorse legate alla salute, sì. Io non faccio del manicheismo. Esiste un orizzonte non capitalistico oggi? No. Bene. Esiste una contraddizione del capitalismo? Sì, mostruose. Oh. Ecco. Cioè, il fatto che non esista un altro orizzonte plausibile oggi, secondo me, poi c'è un gruppo di gente che dice che c'è questo orizzonte plausibile, il comune esiste. Esiste una letteratura intorno a ciò, sia ben chiaro. Adesso qui parlo proprio io. Ecco, io dico che un orizzonte extracapitalistico non lo vedo, però bisogna consegnare a tutti i costi la cosa pubblica. Proprio qui parlo, come dire, come membro di un'elite sconfitta, tutta proprio solo all'economia. Ecco. Esiste soltanto questa dimensione. La politica non ha più energia. Questo è il punto. Democrazia uguale energia della politica nella direzione dell'umanesimo attivo. Oh. Detto questo, è possibile che quando ero ragazzo io l'economia non era una parola da schiavi, come diceva Rousseau, però certamente era una bizzarria. Le pagine economiche dei quotidiani erano molto interne. Prima veniva la terza pagina, dove Emilio Cecchi scriveva i pesci rossi, quasi incomprensibili a un lettore di oggi. Molto dopo c'era una pagina bizzarra dove c'erano dei numeri, e quella era l'economia. Che cos'era quella? Preistoria. Ecco, esisteva la borsa di Milano quando ero ragazzino io, non è che non esistesse. Esisteva anche quando la descriveva Gadda. Non voglio far tornare indietro il tempo, voglio solo ricordare che, come dire, per spirito corporativo, che la politica una volta comandava. Questo poteva essere un male se era una cattiva politica, poteva essere un bene se era una buona politica. Possibile che oggi la politica non comandi proprio niente, che consista la politica esclusivamente nella brutale naturalità, tra virgolette, dei rapporti di forza che vengono istituiti dal potere economico, per cui politica è soltanto io comando e tu obbedisci? Politica è soltanto, amico, o sei nato dalla parte giusta o sei nulla? Questa è, cioè, la politica, come noto, non scompare mai, fa parte della... è la vita associata vista dal punto di vista del potere, per cui la vita è sempre associata e il potere c'è sempre qualcuno che ha potere su qualcun altro. Quando noi parliamo di politica, parliamo di una politica non in questo tipo, non in questo senso, non di questo tipo, parliamo di una politica che è un potere consapevolmente assunto e orientato a un fine, non è il lasciare essere i rapporti di potere. Sono capaci tutti di lasciare essere i rapporti di potere. La politica non è deregulation, oddio, anche la deregulation è politica, certo, ma perché va verso il lasciare essere i rapporti di potere. La politica alla quale pensiamo noi quando vogliamo essere democratici e di sinistra è una politica che è regolativa, è inutile aver paura di questo. No? Non fa altro che dirlo, voi siete tutti regole, voi siete tutti Stato, magari, non voglio dire lo Stato che è una figura transitoria della politica, ma certamente l'idea che la politica consiste nel non lasciare essere ciò che è, ma nel modificarlo in una qualche direzione, santo cielo, o abbiamo quest'idea qui, se no ci consegniamo alla giungla, anche lì c'è politica, A mangia B, fantastico. Vogliamo questo? È questa la politica? Suppongo di no. E allora, se non è questo, è regolare. Dunque, regolare a
con qualche finalità, l'abbiamo detta, con qualche strumento. Mi viene in mente lo Stato e le politiche pubbliche, poi si può discutere su tutto ciò, facendo leva su qualche cosa. Ecco, di solito si faceva leva sul fatto che i poveri erano più dei ricchi, e dunque un partito di massa di sinistra aveva qualche chance di contare qualche cosa, dovendo confrontarsi con un partito di massa, poniamo, di 100. Bene. Da cui l'idea che bisognerà che i partiti contino qualche cosa. Il popolo voleva dire questo: o tagliamo la testa al re in nome del popolo, oppure voleva dire ci sono molti interessi diffusi, qualcuno li interpreta, sono interessi non totalitari, sono interessi di Tizio che non sono interessi di Caio. C'è la fondata ipotesi che gli interessi di Tizio siano più pesanti numericamente degli interessi di Caio. La politica consiste nel dar voce anche a Tizio e non solo a Caio, ma guarda un po', qui abbiamo una voce, non più voci oggi, o mi sto sbagliando? Quante voci sentiamo? Un coro con qualche flebile lamento da qualche altra parte. Occhio, io faccio parte del flebile lamento, non ci metto anch'io, non è che sto dicendo io sono un titano che si erge contro, no, faccio parte del flebile lamento. Un'elite sconfitta, i professori universitari democratici. Cioè, se c'è qualcuno che ha perso come professore, come universitario, come democratico. Vanno dette le cose, c'è una sconfitta delle elite in generale e di alcune più che altre. Però, voglio dire, siamo sicuri che sia solo una questione di professori universitari democratici, che sono, se va bene, 40.000, che possono essere facilmente sacrificati, sono sacrificabili, 40.000 in più, 40.000 in meno, cosa volete che sia? O che non sia invece dietro questa piccola sconfitta ce ne sia una enorme, che è quella della politica democratica, politica come attività razionale diversa dal mero produrre e dal mero far valere il potere che nasce dalla proprietà privata dei mezzi di produzione. Possibile che è una faccenda di 40.000 impiegati statali che per mestiere leggono libri? O è la sconfitta della politica come strutturale attività, strutturata attività volta alla promozione dell'immagine dell'uomo in condizioni date e dunque confliggendo in un certo modo oggi, in un altro modo domani? Perché tanto dall'universo del conflitto non si esce, non è detto, non deve essere un universo di guerra. Conflitto non è guerra, la guerra è un conflitto, non ogni conflitto è guerra. Ecco, quando parliamo di assenza del popolo, non è un dramma l'assenza del popolo. Il popolo è stata un'astrazione in nome della quale si sono tagliate le teste ai re. E quando parliamo dell'assenza dell'immagine dell'uomo, alla quale immagine dell'uomo è stato dato convenzionalmente una volta in nome di popolo, quando parliamo del fatto che l'immagine dell'uomo è negata, sfigurata, inventata, mistificata, ecco, e questo è a volte episodico e casuale e può essere risolto con una bella rivoluzione alla tunisina, alla egiziana, speriamo. O quando invece è un pochino più strutturale, allora le rivoluzioni sono un pochino più difficili contro le condizioni strutturali. Quando questa immagine è negata e non ce ne accorgiamo e prendiamo per naturale il male artificiale. Naturale. È naturale che le ragazze si vendano, sono sedute sulla loro fortuna. Come finemente si diceva un tempo, è naturale, si è sempre fatto, che cosa diavolo volete voi puritani? È naturale che i signori comandino, è naturale che un imprenditore faccia contratti solo con chi gli pare, È naturale che, e poi metteteci tutto quello che volete voi, è naturale. Ecco, cominciare a dire, no, non è naturale, è storico, sta capitando, effettivamente sta capitando, ma non è naturale, è possibile che il mondo vada in modo diverso. E chiudo proprio con la definizione che io do di democrazia quando sono di buon umore. L'organizzazione libera della speranza. Voi capite? Organizzazione libera è un ossimoro. Però questo non è questo. Organizzazione libera della speranza, cioè del fatto che si possa essere diversi. L'assenza del popolo non è nulla in assenza della speranza, cioè della consapevolezza che esiste una possibile immagine dell'uomo da opporre allo sfiguramento dell'immagine dell'uomo nel quale sfiguramento ci tocca vivere. Io per adesso ho finito, naturalmente questo ciclo sarà dedicato a molti modi diversi fra di loro, perché qui naturalmente non è che ce n'è uno, molti modi diversi grazie ai quali coloro che pensano alla politica hanno pensato di reagire, di contrastare, di decostruire, di ricostruire lo sfiguramento dell'immagine dell'uomo. Oggi non è facile, però io penso che sia indispensabile immettere nel pubblico discorso di Bologna, che poi è una delle capitali culturali di questo paese, se qualcosa entra nel pubblico discorso di Bologna va bene, immettere nel pubblico discorso di Bologna alcuni temi non soft, non edulcorati, alcuni modi di pensare alla politica con un pensiero che si soffre di essere forte, non debole, speranzoso e non rassegnato, al tempo stesso non velleitario e non utopistico. Che è quello che con tanta fatica ci sforziamo di fare. Io vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente siamo qui per tutte le domande che vorrete eventualmente porre, anzi che dovreste porre.